Abramo, per situarlo un po', per capirci un po' meglio, si trovava nel paese chiamato Ur dei Caldei, in Caldea, e viveva in un ambiente politeista, ma un ambiente politeista non solo di idee, ma di culti, di statue, pieno di divinità. Ogni regione aveva la sua divinità e quindi Abramo viveva in quel contesto. Abramo è il secondo giusto, prima ce n'è già stato un giusto, chissà se avete idea di chi fosse, prima di Abramo, chiamato da Dio, salvato da Dio, e anche lui in un ambiente politeista, era Noè. Ma Noè, Dio lo separa, lo chiama, lo salva con la sua famiglia, ma Noè non possiamo datarlo. Invece con Abramo entriamo già in un terreno storico, 1800 a.C. circa, c'è il codice di Hammurabi, che è documenti di quell'epoca. E quindi Abramo viveva in questo ambiente politeista. E cosa fa Dio? Non distrugge l'ambiente, ma gli chiede di partire, lo mette a parte. Ma sapete che santo vuol dire uno separato, messo a parte da Dio per qualcosa? Cioè per qualcosa, per lui più che per qualcosa, ma gli dà anche una missione comunque. E Abramo parte. E quindi questo mondo immerso nel politeismo, sia i semiti che i greci, e quindi non solo idee interiori, come vi dicevo, ma statue, templi, culti. E in questo contesto Dio si rivela ad Abramo come l'unico Dio, un Dio personale che sceglie un uomo tra gli altri uomini e che si rivela il suo protettore. E pensate che anche il nome Abramo, il Signore gli cambia anche il nome, prima della chiamata era Abraham con un H tra le due A, che significa principe, e poi lo cambia in Abramo, che significa padre di una moltitudine. Quindi il nome significa un nuovo destino, come nel Nuovo Testamento Simeone si chiamerà poi Pietro, Simone si chiamerà Pietro, eccetera. E quindi lascia il tuo paese, la tua patria, e va verso il paese che ti indicherò. Ha 80 anni, ha 80 anni, deve partire. È straordinaria questa fiducia di Abramo, perché notate bene un verbo che è al futuro. Parti verso il paese che io ti indicherò, ma quando mai noi partiamo senza sapere il paese dove andiamo? Se prenotiamo un viaggio prima sappiamo dove dobbiamo andare, con Dio no, non bisogna sapere dove si va. Parti, il paese lo conosco io, a te non interessa, tu parti. E il paese lo conoscerà anche di strada facendo. Quindi, prima di sapere dove andrà, deve partire solo perché Dio gli ha detto: vattene dal tuo paese, dalla tua patria, verso il paese che ti indicherò. Prima devi partire, dove atterrerai, lo so io, dice Dio. Tu pensa solo a partire. E Abramo si fida. Vedete che è una fiducia eroica, che non chiede né spiegazioni né garanzie. Dove atterrerà non lo sa, sarà nella terra promessa, ma per ora c'è solo la promessa e lui fa il salto nel vuoto. Questo è proprio un salto nel vuoto, ma non è il più grande salto nel vuoto che ha dovuto fare Abramo. Qui gli basta la promessa, ma poi ci sarà l'altro sconvolgente salto nel vuoto quando Dio gli chiederà addirittura il figlio della promessa, gli chiederà Isacco. Qui sparisce addirittura la promessa. Qui Abramo avrebbe potuto, se Abramo si fosse messo a ragionare, buon senso ci vuole, avrebbe probabilmente detto al Signore, sarebbe giunto alla conclusione che Isacco era il figlio della promessa. Quindi non era per niente ragionevole accogliere questo invito adesso di sacrificare il figlio della promessa. Da dove verranno? Guarda le stelle, tale sarà la tua discendenza. Da dove verrà questa discendenza se adesso sacrifico il figlio? Se Abramo avesse ragionato così, avesse detto a Dio, Non si adire il mio Signore, come aveva detto in tempi di Sodoma e Gomorra, non si adire il mio Signore se io il mio Isacco me lo tengo, perché è il figlio che il mio Signore mi ha promesso. La ragione avrebbe parlato così? Ecco, se avesse fatto così, sapete cosa sarebbe successo? Non avrebbe mai potuto sapere che Dio il suo Isacco gliel'avrebbe lasciato. E non avrebbe incontrato Dio nella sua verità, ma sarebbe rimasto fermo all'idea che lui si faceva di Dio. Ecco la paura che abbiamo noi, di dire sì a Dio. Ma quando abbiamo detto, per paura che ci tolga qualcosa, ma quando abbiamo detto sì, probabilmente capiremo che quella cosa non ce la toglie, voleva toglierci l'attaccamento a quella cosa. Perché quando ha visto che Abramo era disponibile, disposto a sacrificare, gliel'ha lasciato, era libero, totalmente libero, non aveva nessun, quindi nella prima lettura abbiamo questa gigantesca figura di Abramo, padre dei credenti, perché ci sono le tre religioni monoteiste che dipendono da lui, Islam, Ebraismo e Cristianesimo, un filo rosso che lega la prima lettura del Vangelo. Dunque, nella prima lettura c'è il patto, Dio fa un patto con Abramo e il patto dell'antica alleanza consisteva nel separare gli animali, mettere metà da una parte e metà dall'altra e poi il fuoco passava in mezzo, Dio passava in mezzo e questo significava l'alleanza. Ma in quel momento lì ad Abramo gli è preso un grande torpore, in pratica è passato solo Dio. E nella trasfigurazione vediamo anche i tre discepoli prediletti presi dal sonno. Un sonno, non solo il sonno, ma cioè hanno sentito la voce di Dio, loro hanno perso la parola, non sapevano più cosa dire, e hanno perso anche la vista, cioè hanno chiuso anche gli occhi da questo torpore che gli è preso, meno male che gli sono rimaste aperte le orecchie per sentire la voce. Allora guardiamo adesso lo straordinario Vangelo della trasfigurazione, quello lì Vi trasmetto un'esegesi che non ho mai più sentito in Italia, l'ho sentita in Francia, ma in Italia non l'ho mai più sentita. Bellissima, insuperabile. Io quando sento qualcosa, sia anche a livello di musica, quando sento una musica bellissima, poi le altre non mi dicono più niente. E quando sento un'interpretazione bellissima, poi le altre sono come acqua slavata al confronto. Allora, la prima domanda che potremmo farci è questa: che cosa c'entra la trasfigurazione di Gesù con noi? Ebbene, c'entra sì, perché ci mostra il nostro destino futuro. Abbiamo visto, vediamo nella trasfigurazione Gesù nella sua natura divina. E noi siamo chiamati a diventare Dio per partecipazione, l'eternità sarà questo, non sarà nient'altro. La vera condizione di Gesù, figlio di Dio e splendore della gloria del Padre, sarebbe stata di essere sempre visto come l'hanno visto Pietro, Giacomo e Giovanni sul Tabor. È per miracolo che non lo era, lo dice anche San Tommaso d'Aquino nella Somma, più o meno così, adesso io interpreto, ma... La sua umanità velava la divinità, ma capirete bene che ci vuole un miracolo perché la luce del sole riesca a velare quella di una candela. E in Gesù capitava questo, la divinità potentissima era velata dall'umanità. Durante tutta la vita pubblica gli apostoli l'hanno visto nell'umanità, solo alla trasfigurazione hanno visto la divinità. Questo splendore del volto, delle vesti, poi ha vissuto normalmente, l'umanità di nuovo velava la divinità e lì hanno visto la gloria divina. Allora, il termine gloria deriva dall'ebraico kabod, e significa il peso, la densità della realtà divina, non solo in se stessa, ma ecco la nostra realtà escatologica, in cielo sarà così, saremo rivestiti della gloria, della divinità. Siamo chiamati anche noi a essere abitati da questa gloria, perché già su questa terra ne abbiamo il germe, sapete qual è il germe della gloria? È la grazia. E alla fine dei tempi addirittura il nostro corpo diventerà un corpo glorioso, sarà trasfigurato dalla gloria e trasformato in corpo glorioso. E quello che vediamo in questo Vangelo è che alla trasfigurazione il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Allora, il volto cambiò d'aspetto è stato, come dire, trasfigurato dalla divinità. E cosa divenne candido e sfolgorante? Le vesti. E questo ci rimanda al giardino dell'Eden. Allora, al giardino dell'Eden, i progenitori, dopo che ebbero peccato, si accorsero di essere nudi. Come mai che non se ne accorgevano prima? Cosa vuol dire accorgersi di essere nudi? Accorgersi di essere nudi vuol dire accorgersi di aver perso un rivestimento. Prima erano vestiti di un abito di gloria. Dicono gli antichi padri che il paradiso celeste confinava con la gloria celeste. Loro avevano già l'abito di gloria. Se non avessero peccato, dopo un tempo che non si sa quanto, avrebbero goduto dei frutti dell'albero buoni a mangiarsi, belli a vedersi, e poi avrebbero avuto un intenso desiderio di vedere Dio e sarebbero passati nel paradiso celeste, perché comunque qui erano nel paradiso terrestre, senza ritornare in polvere, cioè senza morire, questo destino ormai ineludibile di tutti noi. Proprio perché erano ricoperti di un abito di gloria che li rivestiva di innocenza, di immunità da ogni male e di immortalità. Ed è per questo che non si accorgevano di essere nudi. Questa è una condizione privilegiatissima che sarebbe stata anche la nostra senza il peccato originale. È stata quella di Maria. Maria non ha le concupiscenza, non ha tutte le grane, i guai che abbiamo noi. E comunque di questa condizione, se abbiamo tutti una grandissima nostalgia in fondo all'anima, io credo che tutti, anche il peggior delinquente, mantenga in fondo all'anima la nostalgia dell'innocenza perduta. Segno che il Signore non abbandona mai l'alleanza con noi. Per quanti sbagli possiamo aver fatti, Lui non abbandona la sua alleanza con noi, la rinnova continuamente. E questa è una bellissima notizia. E cosa ci è rimasto? Adesso la gloria non ce l'abbiamo più. Diceva padre Molinier, diceva che il Signore si presenta nel giardino. Ah, quella scena lì, veramente. Allora, uno si può chiedere, come mai che Adamo ed Eva, che erano già così ben rivestiti, e poi sono precipitati, ma in un modo, si possono arguire dei motivi. Allora, primo, sono conseguenze che sono rimaste in tutti noi, abbiamo una natura adamica, l'abbiamo ereditata comunque. Primo, probabilmente non hanno ringraziato, avevano ricevuto tutto, hanno ricevuto l'immortalità, la scienza infusa, l'impassibilità, cioè non soffrivano, il paradiso terrestre, Dio passeggiava con loro, primo non hanno ringraziato, secondo non hanno pregato. Allora quando Adamo riceve il frutto da Eva avrebbe dovuto dire aspetta un attimo che vado a chiedere al Signore cosa devo fare. hanno deciso per conto loro, senza rivolgersi al Signore. Vedete l'autosufficienza, non voler dipendere da Dio. La santità, sapete qual è il test della santità? È essere totalmente dipendenti da Dio. Adesso parliamo di un sacco di dipendenze cattive. Una volta che saremo totalmente dipendenti da Dio, non avremo più nessuna dipendenza, saremo perfettamente liberi, perché saremo totalmente nel bene. E comunque, questa condizione privilegiatissima che era dei nostri progenitori, l'uomo sente che era così all'inizio, perché ci sono delle ricerche anche in campo medico, arboristico, alchimistico, come l'elisir di lunga vita, manifestano che l'uomo è eternamente alla ricerca della chiave perduta dell'immortalità e dell'innocenza, cioè quella totale armonia con la natura e con se stesso. E se c'è una cosa di cui l'uomo soffre immensamente ed è alla base di tutte le guerre, è proprio questa disarmonia che sente soprattutto in se stesso. Siamo dilaniati da forze contrastanti, ma lo diceva già San Paolo. Vedo il bene che voglio e faccio il male che non voglio. Con la ragione e con l'intelligenza vedo il bene, ma poi con la sensibilità e con la fragilità cado nel male. Quindi questo significa che abbiamo una natura disintegrata. Non è più unificata nell'unica ricerca del bene, quindi la guerra è in noi, come volete che non ci sia fuori di noi. Uno che è pacificato non scatena nessuna guerra, chi scatena delle guerre? Perché ce l'ha dentro. Quindi dobbiamo lottare con tutte le forze per ricostruire il nostro a immagine e somiglianza di Dio e distruggere la dissomiglianza che contribuiamo poi ad aumentare ogni volta che pecchiamo, perché insomma il peccato originale l'abbiamo ereditato, ma poi ci abbiamo messo del nostro, con i nostri peccati. Quindi dobbiamo recuperare questa condizione originaria della nostra anima, che è di riflettere Dio, di riflettere gli splendori della divinità, perché Dio possa di nuovo specchiarsi in essa. Allora, Dio facendosi a sua immagine, cosa significa? Significa che guardando dentro di noi deve vedere Lui, se non vede Lui, c'è tutto un lavoro da fare, ci sono da rompere gli specchi, e quanti specchi sono da rompere. Quindi, la più grande grazia che dobbiamo chiedere, sapete qual è? È il cuore puro, il miracolo del cuore puro, perché allora vedremo di nuovo con sguardo trasfigurato l'intera realtà, ed ogni creatura sarà un puro segno dell'amore di Dio. Allora, Dio potrà di nuovo specchiarsi in noi, e comunque qui, adesso non siamo più nel regime della gloria. Sapete in quale regime siamo adesso? Siamo nel regime della grazia. La grazia è il germe della gloria che esploderà in gloria quando vedremo Dio faccia a faccia col dono del lume in gloria, allora vedremo Dio faccia a faccia. E la trasfigurazione ci fa vedere appunto le vesti di Gesù sfolgoranti, come per dire ecco l'abito di gloria che avevate anche voi, che aveva anche la natura umana all'inizio, senza il peccato. E questa visione rapì talmente i tre discepoli che non volevano più scendere, lo videro nella sua divinità e volevano addirittura fare tre tende e neppure per loro le volevano fare, ma chissà, non si saranno portati dietro il sacco a pelo. Ma che dico? Allora bastava, li colmava la visione celestiale della gloria di Gesù. E poi l'altra cosa straordinaria è che si presenta, vedono con Gesù Mosè ed Elia, i personaggi più misteriosi dell'Antico Testamento. Allora Mosè è sparito, non si sa dove sia, si sa che è morto, qualcuno diceva anche ma è sparito un giorno fissato da Dio, benedisse, è commovente leggere la morte di Mosè, benedisse tutte le tribù di Israele, poi salì, aveva 120 anni in piena salute, poi salì il Monte Nemo da solo, vietando a tutti di seguirlo, continuarono a guardare, a guardare, a guardare, mentre saliva, poi scomparve, non seppero più dov'era, dove è stato, il Signore è venuto a prenderlo. L'altro Elia, l'altro poi addirittura scomparso in un carro di fuoco, io dico sempre scherzando, attenti a fare autostop se vedete il carro di fuoco di Elia, fate autostop, mi raccomando, sparite in un carro di fuoco, quello non è proprio morto. E poi l'altra cosa che mi rallegra di Mosè è questa, che Mosè per un dubbio che ha avuto non ha meritato di vedere la terra promessa, Dio gliel'ha fatta vedere dal Monte Nebo, ecco tutta questa terra, ma la darò, ci entrò poi Giosuè nella terra promessa, no? Quindi sembrava quasi che fosse come un po' castigato, no? E vederlo qui nella trasfigurazione con Gesù è bellissimo, perché è riabilitato in pieno, il Signore l'ha mandato, erano i due prediletti dell'Antico Testamento che sono comparsi col figlio prediletto. E poi la cosa straordinaria è che la voce di Dio, ma la si sente solo due volte, no, tre volte, la voce di Dio la si sente al battesimo di Gesù, alla trasfigurazione, e prima della crocifissione di Gesù, che Gesù parlava e sentirono un tuono, ecco, disse così, questa voce allora disse, l'ho glorificato e ancora lo glorificherò, ecco, e quindi cose straordinarie vissero questi tre apostoli in presenza, e poi, certo che non dovevano più scendere, io dico sempre, io sono qui circondato da 4.000 eccetera, quindi la fatica che si fa è salire. Qui gli apostoli, la gran fatica che hanno dovuto fare è scendere, non volevano più scendere dopo le meraviglie che avevano visto, e quindi hanno dovuto di nuovo scendere. E allora, perché poi gli aspettava una prova che, cari miei, probabilmente il Signore si è mostrato nella sua divinità per confermarli, si sarà detto, ma avranno capito chi sono, dopo tutto quello che dovranno assistere, avranno capito che sono Dio, che sono figlio di Dio, eccetera, insomma gli aspettava una prova tremenda. Allora, vorrei lasciarvi non so, qualche indicazione così quando dobbiamo vivere delle prove, no? Prima chiariamo tre termini, distinguiamo la tentazione dalla prova. Allora, la tentazione viene dal nemico e fa emergere il peggio che c'è in noi. La prova viene da Dio e ci permette di elevarci di livello, di avvicinarci a Dio, fa venire fuori il coraggio, la forza, l'audacia di superarla. Poi la prova può anche venire dalla vita, dagli uomini, da quelli che ci circondano, ma allora davanti a ogni prova, invece di disperarsi, di soccombere, allora fatevi questa domanda. Quando vi viene da dire questa non riuscirò a superarla, fermatevi e pensate all'ultima prova che avete vissuto e ne siete poi usciti. Una via d'uscita c'è stata, anche se subito non la vedevate. Allora ditevi, anche per questa c'è una via d'uscita, c'è già, io non la vedo, ma c'è già. Fermatevi e smettetela di voler uscire. Sapete qual è il vero problema? È che noi rimuginiamo, ci scervelliamo per trovare la via d'uscita, vogliamo uscirne da soli, vogliamo trovarla noi la via d'uscita. Questo è l'insegnamento freschissimo che mi ha dato il Signore, proprio l'ultimissimo che mi ha dato il Signore. Ho avuto come questa immagine, no? Allora, se tu guardi, ti scervelli per trovare la soluzione, tu stai con la testa abbassata a guardare dentro e così mi impedisci a me di raggiungere il tuo cuore per farti capire, mi fai da ostacolo, c'è la tua testa abbassata rivolta verso di te, prima di tutto tu non sei rivolto verso di me, secondo, con questa testa abbassata rivolta verso di te non posso io arrivare al tuo cuore perché fa da ostacolo, Dobbiamo guardare Lui, ve lo dico tante volte, la soluzione è in Lui. E quindi nella prova dite, state sereni e guardate a Lui, Lui è fedele, mi ha fatto uscire dalle alte prove, la via d'uscita ce l'ha Lui anche questa volta. E così si vince così la prova. E volevo lasciarvi, perché vedo che il tempo passa, volevo lasciarvi la vitamina spirituale in questo senso. Ogni volta che la vita ti dà mille motivi per essere giù, chiedi al Signore che ti dia dei piccoli tabor per tirarti su. Allora fate un po' l'esame di coscienza dei piccoli tabor che avete già avuto in questa vostra vita. Ne avete avuti già tanti, solo che vediamo molto di più i calvari che i tabor. Allora chiedete al Signore che vi faccia vedere i piccoli tabor e che ve li dia nel momento della prova. Il momento della prova, come agli apostoli, dovevano affrontare una prova e gli ha dato il tabor prima. Ecco. Allora carissimi, io ho concluso. E quindi vi auguro una bellissima festa della trasfigurazione, che questa volta siate proprio sul Tabor, facciate l'esperienza del Tabor, e se avete bisogno di chiarimenti, libri volevo dire a Cristina che gliel'ho mandato i libri, non ho ancora saputo se li ha ricevuto comunque. Il numero è 338-7553-847 e poi trovate tutto sul sito incamminocongesu.org e buona domenica, ciao a tutti da Vilma.